Niccolò Coppini, un amico e un marciatore di livello assoluto. Ciao Nicco.
Buongiorno, ciao.
Ciao Nicco.
Ciao, buongiorno.
Sei il ragazzo che conosco che riesce a fare più chilometri di Nico Gonzalez per in ogni partita. O di Amrabat, ma forse anche tutte e due insieme.
Beh sì, probabilmente sì, dai.
No, infatti allora la battuta questa la fece proprio lui quando ci conoscemmo, però lui la fece su Venuti, un pochino più cattivo. È vero o no?
Sì, no, perché con Venuti il paragone era più fattibile, dai, Nico e... Mica forte, ragazzi.
È bello che Niccolò Coppini, tra l'altro marciatore italiano, questo ci tengo a precisarlo perché la prima volta che gli feci l'intervista appunto sbagliai, lo chiamai marcista, so te lo ricordi.
Certo.
Però ecco, lo conobbi durante un evento benefico degli Scoglionati Viola con Radio Firenze Viola e insomma tutta l'associazione benefica della partita appunto svolta all'Isola d'Elba, e dove c'era Nico che giocava proprio sulla fascia, quindi lo etichettammo quasi come un Venuti, perché insomma a livello di piedi Nico, cioè, diciamo, siamo quasi lì.
Esatto, capacità organiche superiori, livello lì, quindi potrei fare la riserva, dai.
Potresti fare la riserva. Tra l'altro Venuti, mi dispiace, però pare, lo si legge anche in uno degli articoli di Firenze Viola, pare che a fine anno debba lasciare la Fiorentina. Te Nico, che ne pensi? Sei... a parte favorevole o no, ma sei fiducioso nel come dire, fargli abdicare questo suo ruolo a favore di giovani come Pierozzi, Caio De?
Allora, a me dispiace sempre quando un giocatore della Fiorentina va via, e soprattutto un giocatore affezionato alla Fiorentina, nato, certo, a Firenze, insomma, chiesolano, giusto?
Sì, sì.
Però se ci sono dei giovani più promettenti è anche giusto dare una possibilità ai ragazzi che possano guardare al futuro, capito?
Assolutamente.
Bene o male io vengo dallo sport e non c'è mai un momento in cui uno si può rilassare. Quando c'è un giovane più forte, quello subentra, non c'è verso. Doveva, se vogliamo, il ragazzo, cioè Venuti, doveva dimostrare qualcosina in più, se vogliamo, per poter... confermarsi e tutto. Purtroppo si legge appunto che non rinnoverà, e quindi insomma, ovviamente io non ce l'ho convenuti, ma se c'è un giovane più promettente facciamo spazio.
Ovviamente il paragone e comunque il suo compagno di reparto era Dodò, quindi insomma sì. Diciamo che lo scalino era importante, perché è vero che Dodò sta giocando tutte le partite 90 minuti, sì, quindi praticamente è quasi un'egemonia di Dodò, però è anche vero che la differenza, però, Virgi, si vede.
Sì, ma però diciamo che anche quando Dodò è stato infortunato o comunque non, sì, era al meglio e Venuti ha avuto le sue opportunità, insomma, certe volte neanche il compitino riusciva a fare, quindi penso sia anche giusto per il giocatore che è giovane per la carriera cambiare forse un po' aria. E poi chiaramente abbiamo un Niccolò Pierozzi che anche l'altro giorno ha segnato in Serie B con la Regina, abbiamo un Caio De che sta dimostrando molto, spero che queste siano le alternative che poi rimarranno a Dodò per il prossimo anno.
Beh, assolutamente, anche perché sono due giovani sicuramente molto promettenti. Non so, Nicco, se avresti virato su qualcuno magari che già conoscesse il campionato di Serie A, quindi non so, un Baschirotto, per dire, visto che l'hanno inquadrato, visto che sa fare sia il centrale che l'esterno, o qualcun altro di qualche squadra minore, o invece puntare veramente sui giovani.
Ma io sono sempre dell'opinione che puntare sui giovani sia una cosa positiva. Cioè, siamo l'unico campionato che non dà spazio ai ragazzi.
Esatto.
Però quando c'è un ragazzo che inizia a avere 17-18 anni e dimostra di essere forte, sì, è anche giusto mandarlo un po' nella mischia. Poi, onestamente, non siamo una squadra che ha la pressione di dover per forza far bene subito, e se non fai bene vieni scartato. La Fiorentina la possibilità di far crescere ragazzi giovani, il proprio vivaio, e ben venga, anche perché organicamente parlando un Pierozzi è già a livello di Serie A, poi gli adattamenti tecnici e tattici avrà il mese, due, ma anche tre per adattarsi. Se è bravo, perché no?
Senti, visto
poi,
che
alla fine non sarebbe nemmeno il titolare fin da subito.
Esatto.
Via via affiancherebbe Dodò e poi nel giro di un anno, perché no, promuoverlo anche titolare se sarà in grado di dimostrare il valore, capito?
Certo. Visto che te alleni anche, tra l'altro, i più giovani, quindi si sente che per i più giovani hai una predilezione.
Sì, certo.
Io ti chiedo, si parla anche di un meno giovane, ovvero Cabral, che mi ricordo quando eravamo insieme che parlavamo della sua postura nella corsa. E questo è interessante, perché poi, hai visto, è molto, molto dritto. Ultimamente lo vedo un pochino più sciolto. Secondo te può essere un fattore che ha inciso nel suo rendimento? Aver cambiato, nonostante l'età, un po' la postura, la tecnica?
Allora, intanto, nonostante l'età, il ragazzo c'ha 24 anni, quindi è più giovane di me, di uno,
sì.
Quindi non lo battezzerei vecchio, mettiamola così.
No,
ha
certo.
Ancora le possibilità di poter cambiare e trovare adattamenti migliori, quello sicuro. Però sicuramente gli adattamenti posturali portano anche a degli adattamenti sia nella corsa ma poi anche nel gioco, perché corri male, ti affatichi prima, vedi meno il pallone. Beh. Nel momento in cui corri bene, testa alta, gestisci meglio la palla, vedi meglio le azioni, stai meglio in campo, sicuramente c'è una correlazione fra postura e giocare bene, quello è sicuro. Quindi se gli staff della Fiorentina hanno intuito questa problematica, l'hanno corretta, e ora il ragazzo rende, chapeau, come direbbe qualcuno in qualche altra trasmissione.
Certo, e invece c'è qualcuno che ti sembra che ancora, ci sto facendo arrivare piano piano, che ancora sembra che possa fare, poi a quel punto si ferma o comunque non combina quello che dovrebbe, anche se poi nell'ultima partita...
No, certo, ho già capito finché. Io allargherei a tutto, riprenderei proprio le parole di mister italiano. Questi esterni in generale dovrebbero fare qualcosina in più, se vogliamo.
Sì.
Perché si muovono bene, hanno il movimento giusto, tecnica individuale, diciamo sopraffina per tutti quanti,
Sì, sì.
Però poi quando arrivano nel momento giusto hanno un po' di difficoltà. Ora, quindi ho capito che intendi, però io credo che avrà bisogno forse di qualche altro mese in più. Può darsi, ha avuto un difficile adattamento a Firenze il ragazzo e...
Sì, ora ovviamente io stavo parlando di Coné, giustamente,
esatto,
però
poi,
ormai è un anno e mezzo, Nico, che è a Firenze. Ora, al di là della partita contro l'EC, dove ha fatto un gol devastante.
Sì,
e comunque...
no, io mi aspettavo tutto tranne che un gol del genere, sinceramente.
Però è anche vero che si contano un po' sulle dita le ottime prestazioni di Coné. Eppure ne ha giocate tante, eh?
Eh no, quello è vero. E io credo si ritorna sempre lì. Poi il livello medio e le ambizioni della Fiorentina.
Sì.
In questa Fiorentina a me un giocatore come Coné non dispiace, anche perché se poi conti le traverse, i pali e le occasioni pericolose,
sì,
il ragazzo ha dimostrato di far bene. Poi in realtà vai a vedere i numeri, non è mai entrata la palla e comunque sono state sprecate.
Beh.
Però, cioè, allora si parla di un giocatore come Sarà, se le trasformasse tutte, ben venga per la Fiorentina. Quindi io dico, se questo c'è il potenziale, diamogli fiducia e continuiamo.
Ecco, però
la Fiorentina ritiene di insomma dichiarare che non è un livello sotto ai suoi standard, allora giocherà per l'unico Gonzalez, Breca. Allora abbiamo una grossa ricchezza di esterni, no?
Quindi... Sì, assolutamente, anche Brecalo, buonissima partita.
Mamma
contro
mia,
l'EC.
Sì, ha sfiorato un gol due volte.
Sì, sì, il bonus palo preso ormai in la seconda volta consecutiva. Però ecco, mentre su una cosa che noto io, poi correggimi, voglio sapere insomma un po' il tuo punto di vista, però mentre per Sottil, Brecalo e altri esterni Kwame, se sbagliano non giocano, Iconè sembra ci abbia sempre una seconda possibilità.
È vero.
Ma io ritorno lì, probabilmente bisognerebbe trovare un match analysis che ti dice esattamente quello che fa Iconè in campo.
Sì.
Ma la percezione che hai è comunque, se dai la palla di Iconè in due, tre occasioni pericolose a partita, a prescindere dall'avversario, le crea. poi purtroppo non vengono concretizzate, mentre spesso e volentieri, per togliere meno ad altri, sì, comunque sì. Sottil alcune partite è stato completamente assente, e sì. Lo stesso magari Saponara se il ritmo si elevava, mentre Ioné va, salta l'uomo, però poi è inconcludente, come se vogliamo un primo Cuadrado di Firenze, però poi hai visto Cuadrado tempo 3-4 anni è diventato un titolare della Juventus, e quindi insomma io aspetterei sempre.
Sì, anche perché poi Cuadrado fece un po' il percorso quasi di Vargas, perché arrivò come terzino, poi dopo fu spostato più avanti e diventò devastante, poi addirittura cominciò a fare anche la seconda punta, insomma lo mettevi un po' ovunque. Ikoné è arrivato subito in quel ruolo e addirittura quando gioca lui Nico Gonzalez si deve un po' riadattare,
sì,
perché si mette sulla sinistra, quando in realtà per me sulla destra Nico Gonzalez è fortissimo. Quindi ti dico, forse dovrebbe più adattarsi Ikoné al gioco rispetto di Nico Gonzalez o qualcun altro.
Sì, però al di là di chi adattare chi, cioè l'unica cosa che premo sottolineare su Ikoné è il suo esordio a Firenze e le sue parole d'esordio, no? Ce le ricordiamo tutte.
Sì, sì.
Io vengo a Firenze perché mi sembra la mia dimensione, non mi sembra una grande piazza, e io valgo quanto Firenze, no? Mettiamola così.
Sì. Sì, no, lui.
Il tifoso, io lo vedo anche dal punto di vista tecnico, cioè un giocatore che ha questo eccesso di umiltà, cioè mi sembra che non sia troppo ambizioso, e senza l'ambizione non può diventare forte, capito? E se ha questa umiltà anche sotto porta, cioè qua.
Ecco, questo è interessante, perché a livello sportivo queste sono cose che si analizzano.
Ma poi pensiamo a tutte le punte, quanto sono esuberanti anche nel mondo dei social, oppure vediamo qualche ex giocatore che ha giocato in attacco. Sono persone con un carisma immenso, a parte Ibrahimovic che è un dio del calcio da un certo punto di vista, ma se pensi anche a gente come Vieri, Insigne, c'è gente che ragazzi sotto porta prende e boom, spacca tutto, cioè poi anche se non ci provano, però lui la testa ce l'hanno là dentro, dicono prendo palla, può fare gol. Dicono con questa estrema umiltà sembra quasi ci abbia paura di andare là, e questo un po' bisognerebbe analizzare, al di là del tifo, capito?
Sì, un po' di fame, gli manca un po' di fame esatto, di risultato.
Sì.
È vero, perché poi in realtà noi si parla di professionisti che dovrebbero puntare solo esclusivamente alla vittoria, e lo fanno, ci mancherebbe. Però è vero, quello che stai dicendo è verissimo, a lui manca un pochino di cattiveria, non solo sotto porta ma anche nell'approccio. Quando lo ha fatto, per esempio contro il Lec, la qualità si è vista. Mentre caso opposto, Sottil ha un carisma elevato, però poi forse gli manca un po' di qualità, non lo so.
Guardiamo, la stagione mi ricordo iniziò bene quest'anno, poi i guai fisici l'hanno limitato, ora deve rientrare anche dal punto di vista mentale, capito? Spesso e volentieri per stare in Serie A, no? Sentendo molti allenatori, non sono frasi mie, però quello che fa la differenza è l'approccio mentale rispetto a una Serie B o a campionati minori, no? Certo. E quindi nel momento in cui rientri da un infortunio è sempre problematica la situazione, anche perché magari proprio le energie nervose sono più basse, capito? Invece uno quando deve andare a spaccare prendi, vai deciso e non devi pensare alla tua forma, te devi andare là e crede di essere Dio, perché se no non ci sei.
Ecco, però
troppo floscio.
Credo sia stata la grande forza dell'Atalanta in questi anni, e infatti pur avendo giocatori di un blasone inferiore, però avevano una grande testa, una grande mentalità. Infatti ti chiedo, secondo te il ciclo Atalanta è finito, sta finendo, o è sempre una squadra che comunque rimane un gradino più avanti rispetto alla Fiorentina in questo momento, al di là della classifica?
Io credo che tecnicamente sia più avanti, e il progetto proprio tecnico, tattico con Gasperini sia più avanti, cioè i giocatori conoscono a memoria il loro gioco, il loro mister, quello che vuole, e anche se il livello dei giocatori si è abbassato in quest'ultimo anno, pensando a chi hanno perso, c'è anche Papu Gomez alla fine, era un signor giocatore.
Però hanno trovato uno Lyund.
Sì, hanno... però sono giocatori nuovi, cioè Papu Gomez comunque era l'anima anche dell'Atalanta,
sì,
no?
Sì.
E del gioco, se vogliamo. Quindi sicuramente sono più avanti. L'unica cosa ho notato, forse al cambio di presidenza, c'è stato un ridimensionamento. Cioè, sì, quando sono passati gli americani, non, bisognerebbe capire cosa scorre là dentro a Bergamo, no? Bisogna capire il tutto. Perché loro giocano bene e sono lassù in classifica, però sono meno attenti, meno cattivi, e l'atteggiamento sembra cambiato, quello è sicuro, quello l'ho notato sia da tifoso che da tecnico.
Più che altro le partite finiscano, non finiscono più 5-0, 7-0, e quindi
sì,
è chiaro
che era un po' la firma dell'Atalanta negli,
sì,
anni passati,
sì, li annientava, sì, gli avversari, e questo ti dico, è chiaro che adesso ti dà meno impressione, ti fa meno impressione questa Atalanta, però rimane comunque una squadra, secondo me, più avanti, come diceva anche Nicolò Coppini, rispetto alla Fiorentina. Però l'approccio mentale, questo l'abbiamo detto fino adesso, conta, è forse l'elemento che ti fa la differenza, e in questo momento la Fiorentina è più avanti. Anzi, l'Atalanta teme proprio una Fiorentina che in questo momento gli sta girando tutto bene.
Sì.
Mico?
No, guarda, considera, ora vorrei fare un paragone un po' azzardato, però quanto conta l'atteggiamento? Cioè l'Atalanta di Gasperini nei suoi cenci ha raggiunto la semifinale di Champions, nell'anno in cui veramente, sì, non aveva paura di andare, che ne so, a Napoli, fare 4 gol e dire, sai che, noi si attacca e si prova a fare il quinto.
Vero.
Ed è lo stesso atteggiamento, e qui la paragone azzardato, del City di oggi, no? Cioè, gente che veramente sono fenomenali lì dal punto di vista tecnico, ma l'atteggiamento, per dire, anche di Haaland, fa il terzo gol, ma io sai che, faccio anche il quarto, questi, sì, non mi attaccano, stiamo qua, e proviamo a fare il quinto. E infatti sono ai quarti con buone probabilità di andare avanti. E
assolutamente,
il Manchester City è assistito da una tecnica eccellente. L'Atalanta ci è arrivato lì di testa, ecco, questo non c'è più, proprio questa impronta, però giocano bene, quindi non si può dire nulla. Noi siamo più avanti di testa, però bisognerà vedere anche quale sarà la gestione fra le coppe e il campionato, quindi non mi sorprendo se domani si gioca a scappamento ridotto, insomma, con una marcia in meno, però bisogna capire come li ha motivati il mister, e quindi a priori è veramente difficile piazzare una scommessa sulla loro intensità anche nervosa.
Ecco, prima di chiudere, Nico, c'è un piccolo neo nella Fiorentina che si chiama Luka Jovic, perché noi parliamo ovviamente di ottimi risultati, un ottimo Cabral, però abbiamo a disposizione anche uno che sulla carta ha giocato nel Real Madrid, anche se poi ha giocato poco, che ha un passato importante, che è un titolare o comunque sempre convocato nella nazionale serba, te ce l'hai in panchina, gli dovevi dare le chiavi dell'attacco, però in realtà negli ultimi 2 mesi forse è l'unica nota stonata.
Però mi sembra, anche andando un po' a braccio, che le chiavi dell'attacco gli sono state date da Italiano, perché,
sì,
c'era un momento in cui Abraham era un po' in ombra, se vogliamo.
Sì, è vero. Soprattutto in conference.
Esatto, credo abbia perso un po' la fiducia del mister, oltre che della tifoseria. E lì si ritorna sempre allo stesso concetto. Mentalmente, avere la titolarità e perderla a metà stagione non è una cosa scontata. E se il giocatore poi non ha il carattere e la forza di dire, no, aspetta, ora vado lì e dimostro chi sono, e poi dopo, quando sei un attaccante, soprattutto, le prestazioni calano. Anche se, onestamente, su quei pochi scampoli di partita, lui tecnicamente si vede che è un giocatore che ha giocato nel Real,
sì,
cioè, o meglio, anche ha meritato la possibilità di giocare nel Real, no?
Sì.
Si pensa anche a Cassano, no? È un giocatore che era un fenomeno e ha avuto la possibilità di giocare nel Real, l'ha meritata, poi è andata come è andata, un po' Jovic, se vogliamo, cioè tecnicamente ha dimostrato di valere il Real, però poi di testa ha dimostrato di non poter essere più parte di quell'11 stellare.
Però ora si sta parlando di Real Madrid, ma in realtà Cassano, per esempio, fece un passo indietro, andò alla Samp e fece grande la Sampdoria, e Luka Jovic fatica a giocare anche nella Fiorentina.
quindi credo ci siano dei grossi limiti, quindi insomma, non starei a inferire più di tanto e speriamo che quei 20 minuti di quarto d'ora che ogni tanto gli regala l'italiano li facciano bene e possa ritrovare via via la fiducia.
Quindi per te è giusto proseguire in tutte le competizioni sempre solo con Cabral senza mai dare la possibilità a Jovic di partire al primo minuto?
Ti rispondo facendosi una domanda. Haaland le gioca tutte o ogni tanto fa turnover? Cioè, certo. Proprio veramente una volta ogni morte di papa fa turnover. E io credo che Manchester City, il vice Haaland, ce l'ha anche. Oppure certo. C'ha mille altre soluzioni. Però loro giocano ogni tre giorni e Haaland le gioca tutte. Sì. E quindi se Cabral sta bene, è in forma di testa e si sente convinto, ben venga.
Anche perché mancano due mesi. È vero che...
Mai si può tirare a diritto.
Sì, è vero anche che più si assottiglia la, diciamo, la fase finale della stagione, più il campo diventa pesante.
Sì, quello
perché,
sì, è vero.
Perché hai sempre e solo un risultato a disposizione. Perché non è che te poi dici, vabbè, la semifinale in conference la gioco un po' così. No, cioè, devi giocare però, al 120%.
Però secondo me c'è una motivazione diversa. Cioè, arrivati a quel punto dici, io ho fatto, fai un recap della situazione, cioè fai un punto della situazione e dici, io sono partito male questa stagione perché è oggettivo. Poi sono cresciuto, sono riuscita a capire quali erano o meno i miei limiti, sono arrivato a questo punto, adesso è il giorno del tutto per tutto, ecco. Quindi secondo me anche la motivazione dei singoli cambia. E ricollegandomi un secondo a Jovic, un appunto a suo favore secondo me è che tutte le volte che è entrato, chiaramente no, non quando entra 5 minuti che non gli arriva nemmeno un pallone magari, però per esempio la partita contro il Milan, che ha giocato 20 minuti se non erro, ha fatto la differenza. Quindi sì. Secondo me è anche quella, è anche Jovic può essere quella tipologia di giocatore da inserire dopo, per esempio
lo spadino Robbiati del 2023 proprio.
Perché la Serbo. Tecnica, cioè tecnicamente parlando sarebbe il più forte che ha in rosa sulla carta,
sì,
che poi
davanti
è,
sì.
Che, sì
insieme
che poi,
a Gonzalez.
Sì, esatto, che poi non si è riuscito a dimostrare tutte queste aspettative, oddio gioca nel Real, ha la mentalità da Real, però ecco, la mentalità da Real secondo me è stata, l'ha dimostrata segnando 5 gol in conference, che ok che le avversarie sono quelle che sono, però la Fiorentina è quella squadra che ti può perdere 4-0 contro una Sampdoria, mi verrebbe da dire
3-0 contro il Başakşehir,
capito? Quindi secondo me sono state date per scontate troppe cose anche su, diciamo, su Jovic.
È vero. Niccolò Coppini, grazie per il tuo intervento, ovviamente sarai nostro gradito ospite qualora tu lo volessi e quando lo vorrai, grazie davvero per il tuo intervento.
Grazie di nulla e ciao, buona serata.
Ciao e forza
Viola.
Ciao, grazie
ancora.
Ciao.